Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Ieri sera abbiamo iniziato a considerare il capitolo 61 di Isaia che è di particolare interesse visto che il Signore Gesù ha aperto il suo ministero pubblico in Nazareth citandone dei brani. Questo capitolo ci parla delle moltissime benedizioni del millennio. Abbiamo anche detto che i primi tre versetti ci aiutano a vedere la distinzione tra la prima e la seconda venuta di Cristo. Riprendiamo quindi i primi due versetti di Isaia 61, con i quali abbiamo concluso ieri sera. «Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti». Qui ci viene dato un sistema di interpretazione biblica. Se dovessi leggere questo brano senza conoscere il Nuovo Testamento, non saprei con certezza di chi sta parlando. Chi è che dice «Lo Spirito del Signore è su di me»? Se è il Signore Gesù, si riferisce alla sua prima o alla sua seconda venuta. Bene, nel Nuovo Testamento Dio, attraverso quanto c'è scritto, ci dà l'interpretazione. Quando il Signore Gesù andò nella sinagoga della sua città, Nazareth, egli lesse da questa sezione. Leggiamo cosa riporta Luca al capitolo 4 del suo Vangelo, dal versetto 14 al 19. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Ora, amica, amico, se rileggi Isaia 61, i primi due versetti, vedrai che egli non ha citato tutta la frase. Perché non ha continuato a leggere? Il resto della frase è «il giorno di vendetta del nostro Dio». Perché non l'ha fatto? Nota invece che egli, Gesù, ha chiuso il libro. Il suo è stato un atto deliberato. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro, «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Versetti 20 e 21, sempre del passo di Luca 4. La profezia di Isaia fino a quel punto si è adempiuta con la prima venuta di Cristo. Isaia non ha fatto la distinzione tra la prima e la seconda venuta di Cristo, ma il Signore Gesù l'ha fatta invece. Nella profezia di Isaia una virgola separa la prima e la seconda venuta di Cristo. Puoi dire che quella piccola virgola è più lunga di 2000 anni. I profeti hanno scritto riguardo alla prima e alla seconda venuta, e si hanno visto questi due grandi eventi, ma non conoscevano la durata del tempo che li separava. L'Apostolo Pietro conferma questo. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Prima Pietro 1, versetti 10 e 11. Pietro dice che i profeti hanno parlato delle sofferenze di Cristo e della gloria di Cristo. Vediamo questo sia nella prima che nella seconda sezione di Isaia. «Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti». Permetti che ti illustri il problema che avevano i profeti quando guardavano nel futuro. Senz'altro sarà capitato a molti di osservare un paesaggio di montagna da una finestra. Vedete una bella montagna in primo piano, magari non proprio vicina, e dietro, in secondo piano, una seconda montagna, più distante. Sembra che le montagne siano una accanto all'altra, ma se siete stati su quelle montagne, sapete che tra l'una e l'altra ci sono magari 10 o 20 chilometri. È impossibile vedere la distanza che le separa se non si è là. Ora, il profeta era giù nella valle e guardava nel futuro. Egli vedeva la prima e la seconda venuta di Cristo. Forse Isaia era un po' confuso. Come poteva dire che il Signore avrebbe fasciato quelli che hanno il cuore spezzato e aperto le prigioni e contemporaneamente annunciare il giorno di vendetta del nostro Dio? Come potevano essere vere tutte e due le cose? Se il profeta fosse stato dove siamo noi oggi, avrebbe capito. Noi siamo nella valle che separa la prima dalla seconda venuta di Cristo. Possiamo guardare indietro alla sua prima venuta, quando è venuto per adempiere quel passo di Luca 4, versetti 20 e 21. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire a loro, «Oggi si è adempiuta questa scrittura, che voi udite». Ed è venuto quindi per morire sulla croce, come nostro Redentore, come vediamo in Isaia 53. Da qualche parte, oltre la vetta di quella montagna, c'è la successiva, la seconda venuta di Cristo. Prima che Egli, il Signore Gesù, venga di nuovo, tuttavia, la Chiesa verrà tolta dalla scena terrena. In Giovanni 14, al versetto 3, Gesù ha detto, «Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Quando verrà sulla terra per la seconda volta, per stabilire il suo regno, sarà per fare vendetta. Vedremo questo nel capitolo 63, nel quale egli calca l'uva nel tino della collera di Dio. Non è una scena piacevole. Dio non ha detto che sarà piacevole, ma Cristo reprimerà la ribellione che c'è su questa terra. Vedi, questa piccola terra è ancora sotto il suo controllo. Il Signore Gesù Cristo è in sella e Lui è al controllo dell'umanità. Egli è il Re e un giorno verrà per mettere fine alla ribellione. Quello sarà il giorno di vendetta del nostro Dio. Dice anche, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Subito dopo aver annunciato il giorno della vendetta, egli dice che conforterà tutti quelli che sono afflitti, quelli che sono afflitti per i loro peccati, che aspirano nel loro cuore a un giorno migliore e che vogliono essergli obbedienti. Non solo conforterà tutti quelli che sono afflitti, ma tutti quelli che sono afflitti in Sion, come dice il versetto 3 di Isaia, capitolo 61. Per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni. Là gli stranieri pascoleranno le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri viticoltori. Abbiamo letto fino al versetto 5. Ora, parlando specificatamente dei giudei, egli dice, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Puoi vedere che, al di là del giorno della vendetta, di cui si parlerà più ampiamente nel capitolo 63, ci sono la pace e la prosperità. Isaia, con i termini diadema e cenere, due cose che si mettevano sul capo, ma con un significato ben diverso, intende dire che Dio darà gioia in cambio del giudizio, o un canto in cambio di un lamento. Ai lamenti e al giudizio seguiranno la gioia e i canti. La terra di Israele deve ancora vedere la restaurazione della sua facciata, che ristabilirà la sua bellezza, come nel giardino dell'Eden. Ciò che è avvenuto in Israele è meraviglioso. Ha spinto il dottor Albright, un grande studioso di ebraico, a dire che crede nelle profezie da quando una nazione che è stata 2500 anni fuori dalla sua terra vi è ritornata. Questo evidentemente ha fatto di lui un credente. Ma stiamo attenti a non definire ciò l'adempimento di questa profezia. La restaurazione di cui questo versetto parla avrà luogo all'inizio del millennio e non siamo ancora in quel tempo. Quello descritto qui è davvero un quadro di prosperità, la cui descrizione prosegue nei versetti dal 6 al 9 di Isaia, capitolo 61. «Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, la gente vi chiamerà ministri del nostro Dio». Voi mangerete le ricchezze delle nazioni, a voi toccherà la loro gloria. Invece della vostra vergogna avrete una parte doppia, invece di infamia esulterete della vostra sorte. Sì, nel loro paese possederanno il doppio e avranno felicità eterna. Poiché io, il Signore, amo la giustizia, odio la rapina, frutto di iniquità, Io darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un patto eterno. La loro razza sarà conosciuta fra le nazioni, la loro discendenza fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dal Signore. Abbiamo letto, ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. Israele costituirà un sacerdozio di credenti. Era nell'intenzione originale di Dio che l'intera nazione fosse composta da sacerdoti. In Esodo 19, al versetto 6, Dio dice di Israele: «E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele». E a causa del loro peccato, questo non si è mai verificato, ma avverrà in futuro. Una gioia eterna sarà data a Israele. Ci sarà gioia in abbondanza. Che gran giorno sarà quello. La loro vita sarà coerente con i loro riti religiosi. E abbiamo visto numerosi brani che parlano del fatto che i figli di Israele osservavano tutti i riti, ma Dio li condannava perché non lo facevano col cuore. Anche questo in quel giorno futuro cambierà. L'antisemitismo avrà fine e il prosemitismo inizierà perché essi saranno testimoni sinceri di Dio. Oggi né Israele né la Chiesa stanno realizzando pienamente ciò che Dio intendeva. Dio comunque ci ha avvertiti che sarebbe venuto il tempo in cui avremmo avuto una forma di pietà, della quale avremmo però rinnegato la potenza. Terminiamo questo capitolo pregustando le delizie del millennio. Versetti 10 e 11 di Isaia, capitolo 61. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore. L'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Sì, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore, Dio, farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore. L'anima mia esulterà nel mio Dio. Allora sì che potremo rallegrarci. Vorrei che oggi più cristiani si rallegrassero nel frequentare la Chiesa. Vorrei che vi trovassero più gioia. Vorrei che studiare la Bibbia fosse un'esperienza entusiasmante, stimolante per noi tutti. Dovrebbe esserlo. E Dio voleva che fosse così. Poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia. Il Messia continua a parlare qui, e mentre lo fa, tutti coloro che sono suoi possono unirsi in un salmo di lode. Essi si rallegreranno grandemente nel Signore. Il problema oggi è che molti non possono rallegrarsi nel Signore perché non sono in comunione con Lui. Hanno del peccato nella loro vita, sono fuori dalla volontà di Dio e procedono con ostinazione su questa strada. In quei giorni non ci saranno soltanto benefici materiali e progressi fisici. La vera benedizione in quel giorno sarà spirituale. Nel capitolo 62 di Isaia ci sta davanti il desiderio ardente del Messia nel pregustare le gioie del millennio. E il desiderio ardente di queste gioie dovrebbe essere anche nel cuore dei credenti. Oggi c'è il pericolo che i credenti guardino alla venuta di Cristo per essere tolti dal mondo e farla finita con le difficoltà. La usiamo come un meccanismo di evasione. Le persone si trovano in grosse difficoltà e allora desiderano che il Signore venga a liberarle. Si racconta di uno studente di scuola biblica che certe sere, dopo una cena, usciva, guardava il cielo e diceva: «Oh, se solo il Signore tornasse!» Diceva questo la sera prima del compito in classe di ebraico. L'ebraico era una materia difficile e quando diceva che desiderava che il Signore tornasse, in realtà voleva dire che voleva che il Signore tornasse perché non voleva studiare l'ebraico. Poi arrivò il giorno della cerimonia del conferimento del diploma e il giorno dopo, ancora, doveva sposare una bella ragazza. La notte prima della cerimonia di laurea, quel giovane uscì, guardò il cielo e disse: «Spero che il Signore ritardi per alcuni giorni». Sì, questo è vero per molti di noi. Quando le cose vanno male, vogliamo che il Signore venga subito, perché siamo su un sedile che scotta e vogliamo scenderne. Ma iniziamo ora a leggere questo capitolo guardando all'ambizione del Messia per Israele. Andiamo a leggere i versetti dall'1 al 5 di Isaia, capitolo 62. Per amore di Sion io non tacerò, per amore di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai chiamata più abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia in lei, e la tua terra maritata, poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Il motivo per cui Gerusalemme oggi non può avere pace è perché il suo Messia non c'è. Egli è seduto alla destra di Dio e desidera governare quella città con giustizia. Puoi chiamarla la città santa se vuoi, ma ora non è così. Tuttavia un giorno sarà santa e lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Non saranno gli uomini a stabilire il regno, non saranno le Nazioni Unite o altre organizzazioni politiche. Io credo che nessuno possa portare la pace nel mondo se non lui. Solo lo zelo del Signore degli eserciti può fare questo. Il cuore del profeta Isaia, così come il cuore di ogni anima pia sulla terra, partecipa a questo desiderio ardente. Tutta la creazione, i credenti, gemono nel loro stato presente mentre contemplano il futuro. Sei stanco del viaggio terreno? Desideri la comunione della casa del Padre? Questa è una domanda su cui ogni credente in Cristo dovrebbe riflettere. Un nuovo cuore, una nuova situazione, una nuova terra, una nuova giustizia richiedono un nuovo nome. Saremo nuovi e saremo nella nuova Gerusalemme. Che meraviglioso quadro del futuro troviamo qui. La redenzione coinvolge non solo la Chiesa, ma la nazione di Israele e questa terra. Ora tutti gemiamo, siamo in travaglio, come dice la Scrittura, aspettando quel grande giorno di liberazione. Anche Israele avrà una nuova posizione. Israele era stata abbandonata. Questa è l'immagine e il nome di Israele dalla crocifissione di Cristo in poi. Questa è la descrizione di quella terra oggi, ma nel regno futuro Israele sarà chiamata deliziosa. Sarà un posto delizioso. È la tua terra maritata. In altre parole, il re è presente per proteggerla. E la sua presenza significa gioia. Dio si rallegrerà di Israele come uno sposo gioisce per la sposa. Nei versetti 6 e 7 di Isaia, capitolo 62, leggiamo qualcosa che riguarda l'attesa del millennio. Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo, non date riposo a Lui, finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. E questo desiderio ardente di pace è contagioso. L'anima assetata desidera con bramosia di poter bere. Ogni persona può pregare per la pace di Gerusalemme e bramare quel giorno nel quale ci sarà pace. Non ci sarà riposo. Si continuerà a parlare di questo finché non succederà veramente. Bene, e con questi concetti riguardo al futuro, alle profezie su Gerusalemme, voglio terminare qua. Io vi ringrazio per l'attenzione, ma intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.